i podcast di radiobue.it.
Genere:
maschio o femmina.
Età:
dai 17 anni in su.
Carattere e stato d'animo:
il lettore della settimana è una persona curiosa che non si accontenta mai di una spiegazione superficiale. Affascinato dalla complessità delle cose, in questo momento della sua vita non cerca risposte, ma ha voglia di farsi ancora domande e, casomai, di emozionarsi.
Libri piaciuti:
Venuto al mondo di Margaret Mazzantini, Eva dorme di Francesca Melandri e L'amica geniale di Elena Ferrante.
Il libro consigliato dalle PBS Personal Bookshopper per questo tipo di lettore è
Sangue giusto di Francesca Melandri, Rizzoli Editore, collana Scala Italiani, 527 pagine. E a parlare di questo meraviglioso libro abbiamo al telefono l'autore, anzi l'autrice. Ciao Francesca.
Salve Valentina.
Bentrovata, grazie mille, per me questa è un'emozione grande perché io ho amato moltissimo tutti i tuoi libri.
Grazie.
Questo mi ha tenuta sveglia di notte e non potevo abbandonare i tuoi personaggi, perché in questo ultimo romanzo che hai scritto e hai pubblicato dopo 5 anni dal precedente, quindi ti abbiamo aspettata, tu racconti la storia di Scimetta che arriva in Italia da quella che si scopre essere sua zia e le dà questa notizia, le dice: io sono tuo nipote perché il nonno di lui è il papà di lei e lui proviene dall'Etiopia. Come mai hai deciso di raccontare questa storia che ha origini così lontane anche nello spazio oltre che nel tempo?
Ma il primo motivo è tutti questi ragazzi che arrivano da noi oggi, di cui sono piene le cronache. A parte sono ovviamente ognuno qualcuno, e mi piaceva cominciare a raccontare appunto anche da dove vengono, perché arrivano, e attraverso la storia di uno di loro dare un corpo, una voce, una storia a questo fenomeno che altrimenti è troppo anonimo come l'immigrazione, e legarlo a quello che è il nostro passato nazionale, la nostra storia nazionale, in particolare la nostra avventura coloniale nel Corno d'Africa, luogo da cui molti di questi ragazzi che arrivano provengono. Ed è come se mancasse un pezzo nella nostra narrazione, nella nostra comprensione delle cose, come se fossero due cose slegate. Io nel mio romanzo, attraverso la storia di questa famiglia, cerco di raccontare, calandolo appunto nella narrazione, non è un fatto storico, ma che come le due cose siano molto collegate. Il presente di oggi ha delle cause nel passato nostro, e in realtà, così come questo ragazzo dice a Ilaria: tu sei mia zia, scopriamo che le persone che vengono dal Corno d'Africa sono molto più parenti nostri e molto più collegati a chi noi siamo di quanto non venga raccontato.
Tu nei tuoi precedenti romanzi raccontavi già una parte di storia italiana, mi viene in mente appunto Eva dorme, in cui raccontavi per esempio le vicende del Sud Tirolo, intersecandole appunto a delle vicende personali e di famiglia. Per te è necessario fare questo per scrivere una storia, o immagini di poter scrivere anche storie completamente distaccate dal contesto storico, sociale, politico?
No, decisamente non è necessario. Questo ultimo libro fa parte di una trilogia che si fonda su questo principio che hai appena descritto tu, ovvero calare vicende personali, relazioni familiari, relazioni affettive, eccetera, molto presentemente in un contesto storico che viene raccontato anche abbastanza nel dettaglio. Ed è una trilogia, io la chiamo trilogia dei padri perché c'è sempre una ricerca di rapporto col padre in tutti e tre questi libri, e appunto sono caratterizzati da uno sfondo storico molto presente. Però, come detto, è una trilogia che si conchiude qui, e io credo proprio che i prossimi due libri, che adesso ho in mente, saranno tutta un'altra cosa, e almeno per i prossimi due libri questa grande attenzione allo sfondo storico non credo che ci sarà. Più semmai uno sfondo geografico, saranno più libri che parleranno di posti più che di tempi diversi.
Mi hai già incuriosita, ma un'altra curiosità che ho ogni volta che ti leggo è scoprire, quindi te lo chiedo, se il tuo scrivere parte da una vicenda personale o invece parte da una vicenda storica.
Direi nessuno delle due, diciamo, non come partenza. Poi ovviamente in ogni libro inevitabilmente è quasi una cosa lapalissiana da dire, ci metto molto di me, ma non parto mai da un elemento unicamente autobiografico, così come poi la ricerca storica ovviamente è anche molto importante che faccio, come in questo libro che, come dicevi, ci ho messo 5 anni a scrivere, quindi ha richiesto anche tante ricerche, 2 viaggi in Etiopia, tanti archivi, eccetera. Però sono più proprio domande. A me interessano le relazioni tra i personaggi. Io sono una narratrice, non sono una storica, e io capisco la storia, anche quella con la S maiuscola, la riesco a capire solo attraverso tutto relazioni poi affettive tra le persone. Io così riesco a interpretarla. E alla base ci sono sempre delle domande psicologiche, emotive. In questo caso qui la domanda era: come mai tanta parte della nostra narrazione nazionale si fonda sulla rimozione, sull'oblio, sulla pigrizia del ricordo? E come faccio a raccontare questo raccontando appunto qualcuno che attraverso questa memoria un po' dimenticata ci partina sopra senza mai andarci tanto in profondità? Ecco, quindi volevo raccontare una figlia che scopre che è suo padre, uno così, quindi tocca a lei fare questo lavoro invece di recupero della memoria, recupero della narrazione e recupero anche di se stessi in un certo modo.
Perché questo padre è appunto Attilio Profeti, che è un personaggio che a me personalmente leggendo ha affascinato moltissimo, pur con le sue contraddizioni. È un personaggio veramente articolato e a cui succede di tutto, un bellissimo uomo, un bellissimo giovane che va a combattere in Etiopia, si crea già una prima famiglia, torna in Italia, ne fonda altre due. È una storia molto intricata quella che racconti. Come riesci a mettere insieme tutto? Perché deve tenere l'aspetto storico, l'aspetto di narrazione e anche l'aspetto emotivo, che è fortissimo nei libri tuoi.
Ecco, la risposta è un po' l'ultima cosa che hai detto. L'aspetto emotivo e appunto di relazioni personali è per me la vera colla che poi tiene insieme tutto questo materiale, anche piuttosto complesso, complicato. E per dirti, io sulla struttura di questo libro ci ho lavorato un anno prima di cominciare a scrivere la prima parola, questo proprio come lavoro preparatorio architettonico, mi verrebbe da dire, come avere un progetto che doveva essere molto molto ben definito prima di cominciare a fare il buco che poi ci costruisci sopra la casa. Io ho fatto così, però avevo molto chiaro la domanda e l'urgenza emotiva che è alla base di questo racconto, che potrei forse sintetizzare così, un po' quello che ho detto prima, ovvero questo passaggio del testimone da una generazione all'altra, una generazione che non ha preso responsabilità di se stessa e di quello che ha fatto e che quindi passa questa ricerca a quella successiva, in particolare questa figlia, e poi questa storia del Novecento così complessa e anche violenta, è stato un secolo terribile per certi aspetti, le leggi razziali, la guerra, una storia così maschile, avevo una grande urgenza di raccontarla con il mio sguardo, che è ovviamente di donna, non posso che avere uno sguardo di donna, anche se poi i miei personaggi, come dicevi tu, anche con Attilio Profeti, sono spero tridimensionali e molto complessi, ma lo sguardo complessivo su questa storia è lo sguardo di una donna. Le donne non sono state protagoniste attive delle parti più violente, sono semmai state le vittime o le spettatrici, e quindi mi piaceva recuperare questo sguardo femminile su vicende molto maschili. Questo per me era molto interessante e devo dire mi ha portato in un viaggio per me veramente molto, molto ricco, molto, molto profondo, anche proprio mentre scrivevo io stessa il libro.
Lo fai fare anche a noi che leggiamo, perché è un libro veramente coinvolgente. A me è rimasta molto impressa, mi ha colpito moltissimo, emozionato per esempio la morte di Hernani, il papà di Attilio, che è capostazione e che si lascia morire sulle traversine per le mille sofferenze che ha vissuto. Ecco, quando tu immagini una scena così, dico scena anche perché so che sei stata o sei tuttora sceneggiatrice anche.
Sono stata, adesso quando è uscito il mio primo romanzo non scrivo più sceneggiature, ma sì, lo sono stata per tanti anni.
Beh, è veramente toccante. Come tu la pensi, la vedi, l'hai sentita raccontare? Guarda, come succede?
Guarda, è un insieme di tante cose diverse. Ovviamente raccontare una morte è un'attività anche un po' strana, se vuoi, no? Perché uno scrittore vivente ovviamente ancora si spera lontano dalla propria morte, deve però immedesimarsi nei pensieri, nelle sensazioni, anche proprio quelle fisiche di qualcuno che sta morendo. È un viaggio nell'ignoto, non c'è nulla di più ignoto del momento in cui si trapassa dall'altra parte, nessuno di noi sa come sarà e certo non lo so nemmeno io. Mi fa molto piacere che tu citi questa scena, perché è quel tipo di scena che scrive uno scrittore in cui viene fuori proprio il suo rapporto profondo, poi possiamo dire con la vita, con il senso della vita o forse ancora di più le domande sul senso della vita che uno ha. Sono momenti veramente molto profondi di scrittura quelli, e mi fa molto piacere sempre quando i lettori mi dicono che lo sono stati anche come esperienze di lettura.
Sì, e c'è un'altra cosa che volevo dirti e chiederti. Tu hai detto bene, i tuoi personaggi sono veramente tridimensionali, molto complessi, al punto tale che sembra che tu sia riuscita a fare una cosa quasi magica, cioè a renderli ancora più veri e più giusti, nonostante abbiano in sé delle contraddizioni enormi. O forse proprio per questo, è proprio un libro in cui uno non trova forse una risposta, ma tante altre domande. Anche questo, c'è un ingrediente, come hai fatto?
Allora, di nuovo, ormai tutte queste interviste è così, tu dici delle cose bellissime, io ti posso solo ringraziare perché sono esattamente le cose che mi fa tanto piacere quando vengono dette e vissute così, appunto, nell'esperienza tua, per esempio, particolare di lettrice. Io credo che gli esseri umani siano così, gli esseri umani sono complicati, ambivalenti, imperfetti e con luci, ombre. Io personalmente non conosco nessuno che non lo sia, non ne ho mai conosciuto nessuno, quindi mi sembra l'unica maniera realistica di raccontare l'essere umano. Mi annoierebbe moltissimo raccontare personaggi che fossero solo tutti buoni o tutti cattivi. Addirittura nel mio romanzo c'è un personaggio reale, maresciallo Rodolfo Graziani, le cui azioni sono indubbiamente da mettere nella parte negativa della vita, crimini di guerra sulle quali non c'è sospensione di giudizio, sono molto netta. Però persino lui come essere umano ha, secondo me, diritto a uno sguardo, a una indagine mia di scrittrice che cerchi almeno di restituire un po' di complessità.
Ecco, e quindi l'ultima domanda che ti faccio è questa: come fai a metterti alla giusta distanza per poter sospendere il giudizio come deve fare magari appunto un narratore di storie?
Allora, innanzitutto bisogna distinguere, perché io decisamente sospendo il giudizio sulle persone, sugli esseri umani, sui personaggi che racconto, non sospendo il giudizio, come dicevo un attimo fa, sulle loro azioni. Io su quelle posso e anzi mi sento in dovere e in diritto di avere forti opinioni anche. Però se io portassi il mio lettore in una esposizione indignata della cattiveria umana per farlo sentire superiore appunto alle persone che si comportano male, tu capisci che non sarebbe, non credo, un'esperienza di lettura interessante, e sicuramente non sarebbe un'esperienza di scrittura interessante. E come faccio? Mi informo tantissimo, studio tantissimo, ci penso tantissimo. Il fatto che abbia messo 5 anni a scrivere questo libro non è solo perché avevo tante cose da imparare, ovviamente, da leggere, viaggi da fare, e poi ci sono anche 520 pagine da scrivere che richiedono un certo tempo, ma proprio perché i pensieri hanno un tempo, le sensazioni, le emozioni. Come dicevamo all'inizio, questo libro è così complesso, complicato, ma si tiene insieme, se si tiene insieme, perché c'è un'uniformità proprio di approccio emotivo, di intensità, di rispetto per l'essere umano, e questo non nasce in 2 minuti, questo deve essere lasciato al suo tempo. Io almeno ho bisogno di tempo.
Tempo che hai fatto fruttare bene. Adesso quanto ci farai aspettare per il prossimo?
Non credo 5 anni, un pochino di meno.
Dai, allora ti aspettiamo in libreria, io sicuramente per prima. Grazie di essere stata ai nostri microfoni e spero...
Grazie mille a te delle tue bellissime osservazioni.
Alla prossima, ciao Francesca.
Alla prossima, ciao Valentina.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.